Le pecchie, le pecchie! Venne a dircelo l'Elvira. Hanno buttato all'aria ogni cosa! Noi si corse sul poggetto. Le cassette erano scoperchiate, i favi rotti. Le api, uscite fuori sulle porticine, sembravano disoccupati riuniti in minacciosi capannelli. Operai che meditano uno sciopero. C'è quell'aria che prelude a una rivolta, a una guerra civile. Cos'è stato? Certo, un marocchino ha dato l'assalto alle loro case. L'abbiamo sentito dire che erano ghiotti di miele. Quei musi neri sono come bestie, dice Beppe. Hanno la pelle dura, non curano nemmeno le bucature, e sì che le pecche gliel'avranno fatta assaggiare il pungiglione. Vedendo il nostro dispiacere, prende il cappellaccio e il soffietto e ci aiuta a rimettere a posto il tetto e i telaini, senza rispondere ai richiami da casa. Oh, babbo, che fate? Massarete, venite dentro! E infatti è pericoloso stare lì allo scoperto sul poggio. Si sentono gli apparecchi da ricognizione sulle nostre teste e c'è da beccarsi una bella manna dal cielo. Ma anche noi non sentiamo nulla. Se non si fa presto, le api morranno. Anzi, forse nulla gioverà e le nostre api morranno lo stesso. Tutto a un tratto ci prende lo sconforto, la malinconia. La cassetta profanata. Ci pare il simbolo di tante altre case violentate, distrutte. Ma non si sapeva cosa sarebbe successo la notte dopo. L'orribile notte dei marocchini, la più brutta che abbiamo mai passato in vita nostra. Fino allora il pericolo era stato atroce, ma invisibile come un incubo, quasi irreale. Invece quella notte lo incontrammo e lo vedemmo per la prima volta da vicino. Faccia a faccia. E le facce erano brutte davvero. I musi bestiali dei marocchini. Andavamo ancora a letto vestite. Quella sera ci eravamo portate sotto il guanciale un coltellino a punta da cucina. Casomai venissero ancora dei tedeschi, che ce n'erano sbandati qua e là, ci difenderemo. Ma nel dir così si rideva, brandendo il coltellino che serviva a tagliare il cacio e le cipolle. Dal letto accanto al nostro si udiva il respiro delle bimbe. Dormivano già. Noi, invece, mia sorella ed io, eravamo ben deste, con gli occhi aperti nel buio. D'un tratto, dietro la porta chiusa, dopo uno strano e incomprensibile parlottio, si sentono chiaramente queste parole di Beppe. No, no, qui no! Non ci sono tedeschi nascosti, ci dormono i bimbi e si spaventano! Ma intanto un calcio villano spalanca la porta. Entrano due ombre. Nel buio brilla una lanterna cieca. La lanterna si avvicina al nostro letto, ai nostri visi. Nel ricostruire il fatto mi accorgo che mi manca la nozione del tempo. Fu un incalzare, un succedersi di emozioni sconvolgenti, come se fosse vissuta un'agonia interminabile. Ma forse tutto durò soltanto pochi minuti. Dall'attimo in cui ci investì la luce della lanterna cieca, una mano si allungò come a ghermirci e un nostro urlo rispose a quel gesto. Fino a quando, chiuse in camera col respiro affannoso, il viso gonfio di botte, gli occhi spalancati in una visione orrenda, non si riusciva a credere che fossero davvero scappati, andati via per sempre. Tremavo e avevo ancora paura, un tremito e una paura che mi rimasero addosso per molti giorni di seguito. Le ragazze e noi con loro, dopo quella terribile prova, abbandonammo per il momento il molino, accolto in una casa di contadini e amici, meno appartata e solitaria. Di lì si scorgeva poco lontano il campo dei francesi. E per nostra tranquillità e consolazione ci facevano vedere dalle finestre che i soldati, anche i marocchini, ci avevano le loro donne, un piccolo harem che si spostava col fronte. Noi, semi nascoste dietro gli scuri, insieme alle ragazze dei nostri nuovi ospiti che ridacchiavano, si osservavano delle specie di femmine coi musi scuri. A individuare il sesso bastavano le sottane a righe colorate e vivaci, e se qualcuna portava i pantaloni. O che glielo vedete il petto e il culo, come ce l'hanno ritto dargli dietro. Non c'era proprio più niente da temere. Del resto ci dissero che si poteva andare al comando per avere giustizia. Se si riconoscevano quelle bestiacce, perché non si poteva chiamarli uomini, sarebbero stati fucilati. Ma come ravvisare quelli che si erano intravisti per pochi istanti, alla luce incerta d'una lanterna cieca, in quell'ottundimento di ogni senso per cui non sapevamo neppure di essere vive noi stesse? E se si fosse fatto condannare un innocente? Tutti intanto ci fanno festa. Siamo le protagoniste e vogliono che si racconti il fatto. Ma com'è Ita, dicono, com'è Ita? Ed io parlo, parlo, con la mia voce ancora roca dal gridare, ma le parole mi si accavallano alle parole, come in un mare in tempesta. Alcuni particolari mi balzano su vividi e i miei ascoltatori mi incitano. Di nuovo vogliono sapere di quando il marocchino aveva sparato nel buio. Insieme alle altre ragazze mia sorella era riuscita a fuggire, ma lei sapeva che io ero rimasta sola con quei due nella camera e mi sentiva gridare. Allora era rientrata nella stanza. Proprio in quel momento uno di loro spara e una voce che non è più la mia e sembra venire da un altro mondo grida: «Lia, sei morta!» Io ero prigioniera fra le due braccia tese del marocchino che mi buttava sdraiata all'indietro sul letto. E a un tratto mi vedo vicinissima alla sua testa china e gli prendo il casco. Lui allora alza in su la faccia e in quell'attimo io gli sbatto l'elmetto di ferro contro il naso. Quel naso gocciolante di sangue. Le macchie si erano ritrovate sul mio vestito e sul muro, e così il bossolo dell'arma. E poi la luce che investe d'improvviso la stanza. Forse era stata proprio l'Elvira a salvarci, questa piccola donna animosa, che con straordinaria presenza di spirito aveva dato via alla ruota giù in cantina e si era messa a gridare: «Arrivano i comandanti, arrivano i comandanti!» E loro, i marocchini, indietreggiando verso l'uscita, erano scappati, sempre col fucile spianato. Quello stesso fucile che solo un momento prima era puntato contro Beppe, impotente a difenderci. Altri due marocchini gli tenevano le braccia e un terzo sorvegliava la porta. E Beppe aveva risposto alle nostre grida disperate: «Povere bambette! Povere bambette!» Quello sparo nel buio. Quel sangue. Quella luce improvvisa. L'episodio raccontato era sempre di grande effetto. Meno che con i nostri genitori, poveretti. Quando la mamma sentì il principio del racconto, diventò pallida come svenisse, tanto che non avemmo più cuore di raccontare il seguito. Le dicemmo solo che non era successo nulla, e lei ci abbracciava strette, come a difenderci ora, ringraziando Dio della nostra salvezza. Ma non sapeva che era stata lei, in quel momento atroce, a proteggermi da lontano. L'immagine del suo viso soave mi aiutò anche allora. Era come l'avessi vicina e trovai la forza di non svenire, di resistere, mentre i colpi sulla testa cercavano di stordirmi. Un primo pensiero atroce mi aveva attraversato il cervello. Così è la vita nella realtà. Tutto sarà stato inutile, quasi una sadica beffa, un insulto della sorte maligna. Proprio da parte dei liberatori verrà il tuo strazio. A quel pensiero, che pure mi passò lucido nella mente, ne seguì un altro. No, non è vero, non può finire così, non finirà così. E il cuore aveva formulato, con disperata fede, un'invocazione, una preghiera.